Uno, due.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri, forzano gli uomini.
Smettila di pugnoccolarti addosso e muovi.
Mettici mano e muovi,
Just do it.
Bentornati al nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Al microfono Francesco insieme ad Emanuele.
Ben ritrovati a tutti.
Allora, questo un discorso da veri uomini è pagare le bollette. Questo sembra veramente... Segui quelle pubblicità su YouTube, prima che inizia il video ci sta quello. Vuoi guadagnare 350.000 euro al secondo? Ecco, allora devi fare così.
Beh, più che altro attacca tutti i veri uomini, perché uno dei nostri ruoli è provvedere la famiglia e provvedere la famiglia, esatto. Nel provvedere la famiglia rientra al pagare le bollette.
Pagare le bollette, questo... Tra l'altro c'è i libri che ho scritto zero bollette su internet, trovi dei su YouTube, trovi di tutto, ecco, quindi adesso vi spiego perché diciamo vorrei
non pagare le bollette.
No, a parte questo, no, vi spiego perché questo argomento e a cosa si attacca. Innanzitutto oggi voglio parlare di costi dell'energia elettrica e voglio parlare del fotovoltaico a casa. Due cose che mi premono molto da vicino con il fotovoltaico, perché vabbè, con il fotovoltaico ho diversa esperienza col furgone eccetera eccetera, che comunque quello è un mini impianto elettrico come quello casalingo, però invece il discorso bollette mi preme, perché da quando con Alessandro abbiamo cambiato casa ci sono cominciati ad arrivare bollettoni proprio che dico, ma come, che è possibile? All'inizio pensavo, la casa forse è un pochino più grande, ci avrà costi maggiori. Però insomma le cose non mi tornavano e ho cominciato a guardare meglio queste bollette. E non tutto appunto io sono sempre stato del partito che è inutile cambiare gestore, perché tanto comunque te vogliono sempre fregare. Ecco, molto grande fiducia nei vari gestori. Poi ho capito che stanno succedendo anche delle cose, cioè il passaggio al mercato libero dell'energia, cioè vuol dire in pratica che adesso i vari enti possono hanno più libertà nella rivendita dell'energia e quindi i prezzi effettivamente sono più competitivi e stanno cambiando diverse cose. Se tu non fai niente rimani con i vecchi contratti e almeno se stai messo come me rimani un po' fregato, perché io alla fine mi sono fatti i calcoli e ero arrivato a capire che la bolletta io pagavo al kilowatt pagavo tipo 30 centesimi, in realtà 34 centesimi, una cosa del genere. È tanto? È poco? Quanti kilowatt consumo? Boh, ecco, oggi un attimino cerchiamo di capire sta cosa molto importante, perché dobbiamo avere un pochettino, non voglio essere un control freak che deve avere tutto sotto controllo, che non può scappare manco una scoreggina del vicino, che tu non se ne è tutto monitorato. È soltanto che questo della corrente elettrica è qualcosa di molto importante per ecco, se uno vuole un attimino valutare consumi, costi eccetera. Poi tu la settimana scorsa hai fatto l'episodio sul PAC, no? Sugli investimenti.
Sì.
Io tutto questo discorso dell'energia elettrica e anche del fotovoltaico lo vedo molto sotto il punto di vista dell'investimento, perché dici ok, io metto 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 euro sul fotovoltaico, a parte quanto è il tempo di ammortamento, cioè quanto tempo ci metto per ripagarmi l'impianto, ammesso che queste bollette appunto scompaiano. L'altra domanda che ti devi fare è, sì ok, ma se tu hai speso 20.000 euro di fotovoltaico e ci hai guadagnato tot euro all'anno, quanto avresti potuto guadagnare invece magari mettendolo in un pack o in bitcoin o in un'altra cosa o comprando le carte dei Pokémon? Sì, questa cosa un po' io me la faccio, perché comunque stiamo parlando di costi abbastanza importanti, ecco, non so proprio cose piccole.
Diciamo che gli ultimi tre anni così post Covid o comunque da durante il Covid in poi, penso che tutti hanno visto che è aumentato sensibilmente il costo dell'energia e in maniera tangibile. Per esempio io mi ricordo nell'arco di un anno Da noi eravamo passati dai 18 centesimi così a oltre a quasi 30 e oltre ancora
qui sto 34 COVID. Io sto ancora a 34 in realtà il prezzo dell'energia è calato
negli ultimi adesso io, sì
negli ultimi mesi è calato, non so come saranno i risultati delle guerre che non ci dicono i motivi per cui le fanno, però probabilmente i motivi sono questi, non lo so. Comunque
sì, il dato di fatto è che uno si trova ad affrontare un aumento. Questa è l'inflazione. È l'inflazione, bellezza. Questa è l'inflazione. Quindi alla fine, siccome appunto sarebbe un concetto enorme, che è la questione del costo opportunità, per dire paragono anche un investimento con un investimento nella riduzione dell'impatto delle spese della corrente.
Sì, uno può anche dire, che ne so, magari cambio elettrodomestici, metto in classe A 400 più, così risparmio tot kilowatt, eccetera. Io vorrei soltanto un attimino aiutare chi ci sta ascoltando a avere un attimo un orizzonte, cominciare a fare delle proporzioni, capire un attimo di che stiamo a parlare, perché quando ho iniziato a pensare a queste cose stavo proprio a zero, ok? Diciamo che tutto questo è nato perché uno andando a bere il caffè al bar ogni tanto ti capita sempre, per me il caffè è la piazza, vado lì per capire un attimo che aria tira e è arrivato uno spaccone che faceva: oh, guarda, io ho fatto il passaggio a questi qua che mi hanno fatto la corrente a 15 centesimi, mi ha richiamato l'Enel, mi ha fatto: ma che volete, io e quanto te la fanno questi qua a cui sei passato? Gli ho detto che me la fanno a 12 centesimi, se tu me la fai a 10 centesimi passo con te. Insomma, alla fine, giocando a ribasso, effettivamente alla fine mi sa che pagava 11 centesimi, una cosa del genere. Mi ha fatto vedere la bolletta, dico: porca miseria, io che avevo appena fatto i calcoli e pagavo 34, ho detto: aspetta un attimo, cerchiamo un attimo di capire un attimo.
Beh, allora, fammi chiudere una parentesi al volo, che lì si entra nel mondo che è un po' anche quello della telefonia, per cui poi all'interno dei contratti le tariffe cambiano, eccetera, a tal punto che adesso vanno molto anche i broker, no, di energetici, per cui
sanno
al momento in cui è opportuno cambiare provider, eccetera, per cui lì
ma infatti
non è che vedere la prima bolletta ti risolve.
No, però diciamo, vedere che il primo spaccone di turno paga l'energia
ti fa rosicare, di la verità.
Che dico, cazzo, dico, scusa, giusto, stavo giusto rosicando per quanto pagavo di bolletta, arriva questo e mi fa questo discorso, quindi insomma mi ha colpito e allora mi sono cominciato a informare. Allora, innanzitutto, cerchiamo un attimo di capire il discorso prezzo bolletta, consumi, costi fissi, ecco, senza entrare troppo nei dettagli che non ci frega niente, fondamentalmente tu paghi 25 euro al mese circa, e questo andate poi a fare le vostre ricerche, ok? Don't trust, verify, come dice Bitcoin.
Come dice il signor Bitcoin.
Il signor Bitcoin, fondatore della religione Bitcoin. Vuol dire fondamentalmente andate a fare i vostri conti con le vostre bollette, con le vostre esperienze. Però ecco, in quello che ho cercato io, che ho trovato io per me, che probabilmente è molto simile a quello che troverai per te, è questo. Tu paghi 25 euro al mese di contratto, fine. Che siccome la bolletta è bimensile, 50 euro se ne vanno così. Giusto perché sei attaccato. Primo punto fondamentale. Dopodiché paghi il kilowatt. Cioè, quanto consumi? Il kilowatt è una misura di potenza. Quanto, praticamente, quanto hai consumato? Quanta corrente è stata consumata? Giusto per dire così al volo, il kilowatt è la moltiplicazione tra il voltaggio, cioè la tua 220 che c'è a casa, per quante ampere, cioè quanta corrente è passata. Queste due cose insieme ti danno il watt. Il kilowatt è 1000 watt, fondamentalmente. Allora, in una casa... Adesso facciamo proprio i conti arrotondati al massimo, d'accordo? Proprio super arrotondati
della serva.
Della serva. In una casa con, noi siamo sei persone, anzi sette persone, metti la lavatrice una volta al giorno, due lavastoviglie al giorno, il frigo sempre connesso e fondamentalmente basta, perché non abbiamo condizionatori, non abbiamo pompe di calore, non abbiamo le piastre induzione, eccetera, eccetera. Quindi magari noi mettiamo più lavatrici, più lavastoviglie di te, però allo stesso tempo magari non abbiamo appunto l'induzione o altre cose, insomma, per cucinare, eccetera. Noi consumiamo circa 10 kW al giorno, che è una quantità veramente fuori dalla capoccia.
10 kWh.
kilowattora, sì. Perché è una quantità fuori di testa, secondo me, eh? Nel senso che se io penso al furgone, che c'ho fondamentalmente un consumo di, non so, forse 0,3 kW al giorno, là ne consumo 10, insomma fa abbastanza impressione, secondo me, il consumo che ci sta lì.
Da qui la soluzione è andare a vivere in furgone.
Esatto. Bollette zero. Diciamo che chiaramente nel furgone non ci sono elettrodomestici che assorbono così tanto, anche il frigo che ci sta non assorbe così tanto, eccetera, eccetera, eccetera. Nel furgone, per ovvi motivi, tutto è ottimizzato, mentre a casa alla fine il frigo è quello che c'hai, la stoviglia è quella che c'hai, manco ci pensi. Però un lavaggio di lavastoviglie sono 2 kW e mezzo. Cioè, per ogni, cioè a noi, da noi se ne vanno 5 kW così, perché hai messa la lavastoviglie due volte, che è una follia totale. Tu dirai, vabbè, ma tanto 30 centesimi, quindi un lavaggio di lavastoviglie costa manco un euro. Sì, ho capito, però moltiplico per 30, moltiplico per 2.
Cioè vuol dire soldi, che hai più o meno 2 euro al giorno, scarsi, però quasi 2 euro al giorno di...
Solo di lavastoviglie.
Di lavastoviglie, sono, che 60 euro al mese.
60 euro al mese. Ma gli do a mio figlio, dico, lava tutti i giorni i piatti, ma pensa a cena.
Lava a mano, per carità.
Altro che paghetta. No, ma dopo consumi l'acqua, sti cavoli, non costa come la corrente. Vabbè, mo stiamo a fare un po' i grevi, però insomma, era tanto per dire che i costi ci stanno. Un lavaggio, invece della lavatrice, io pensavo che la lavatrice costasse di più, invece è tipo un kilowatt e mezzo. Poi dipende dai programmi che metti, qual è la temperatura, quanto è lungo, quanti chili so, eccetera, eccetera. Stiamo facendo i discorsi proprio, il conto della serva. E la lavastoviglie costa di più perché è sempre, il lavaggio è sempre ad alta temperatura. Quello che costa è scaldare l'acqua fondamentalmente. Quindi già se uno si mettesse l'acqua calda nella lavastoviglie, cioè alcune lavastoviglie lo permettono, già quello risparmieresti. Va bene. Quindi circa tu consumi 10 kW al giorno. C'è chi ne consuma 5, chi ne consuma 20, quindi poi là dovrai vedere un attimo le cose. Ora, la cosa interessante è che i nuovi contratti di energia stabiliscono fondamentalmente quelli variabili, perché ci sono anche quelli fissi che sono un po' una cosa, un po' più di sicurezza, però in realtà è sempre una sicurezza per il gestore, secondo me. Comunque, quelli a costo variabile partono da un base di costo che è il PUN, che non manco mi ricordo più che vuol dire, che è quanto costa l'energia all'ingrosso, e costa 10 centesimi, varia da giorno a giorno, da mese a mese, in media.
Tipo il prezzo nazionale, una roba del genere, no?
Cosa, sì, una cosa del genere. Invento una cosa, prezzo unificato nazionale, non è vero, non è questo, perché poi per il gas si chiama PSV, ma insomma non mi ricordo adesso esattamente, ve l'ho andato a cercare, il PUN, ci sta il sito, ho andato a vedere. Costa 10 centesimi, 0,106.
Prezzo, ho fatto unico la media nazionale.
Di... Bravo, ecco, sicuramente sarà così. Mi sembra a maggio 0,106 euro. Ora, i vari gestori che cosa fanno? O aggiungono a questo prezzo un costo al kilowattora oppure un canone annuo, d'accordo? Io ho messo insieme, io ho fatto i calcoli sempre della serva, che... mettiamo che consumo 3000 kW all'anno, cioè quindi sono 10 al giorno, 300 al mese, 3000 all'anno,
300, scusa.
Perché poi ho visto, guardando le bollette passate, che d'estate consumi meno corrente elettrica, non avendo il condizionatore, chiaramente, che là poi bisogna sempre vedere ognuno a casa solo come è organizzato. Comunque, su tre, diciamo che quando sono andato a Freiburg, adesso che c'hanno tutti i fotovoltaici a manetta, così si parla solo di kilowatt, e lì comunque mi hanno spiegato che in generale si sta sui 3000 kilowatt all'anno, e loro hanno tutte le piastre induzione, eccetera, e non c'hanno l'aria condizionata. Quindi, per dire, più o meno i costi sono questi, diciamo i consumi sono questi. Ecco, per esempio, su 3000 kilowatt, io se vado a prendere un contratto vantaggioso, io vado a spendere, scusa, quindi pago circa 1000 euro all'anno di corrente elettrica, ma se prendo un contratto vantaggioso vado a pagare sui 500 euro, quindi io vado a fare un risparmio netto di 500 euro all'anno soltanto perché ho cambiato contratto. Io non ho nessuna affiliazione, ancora non ho cambiato contratto, comunque le cose che ho trovato sono, questo lo dico giusto perché chi vuole andasse a guardare le cose ho guardato io, ho visto un gestore si chiama Pulse, scritto Pulse. Uno si chiama Tate, scritto Tate. Uno si chiama Octopus e uno si chiama Sorgenia. Ho visto questi, poi mi sono rotto perché sono milione. E se vai a vedere i broker con i pedici video online, ti propongono sempre gli stessi fondamentalmente. Quindi secondo me devi andare a vedere diverse. Questi sono tutti, tra l'altro, sono tutti gestori che vendono energia, almeno detta loro, verde, cioè rinnovabile, che vengono da energie rinnovabili. Con questi,
cioè, che poi tecnicamente anche qua, se non sbaglio, siccome in Italia comunque devi mettere tutto in rete, in realtà le aziende hanno magari gli impianti per cui producono in maniera
green,
in realtà non è detto che la corrente che ti sta arrivando in questo momento per alimentare la lavatrice sia green, perché vabbè, è comunque all'interno della rete, vabbè, giusto per...
Diciamo che quella che tu consumi comunque viene immessa nel sistema green, sì. Almeno mo dettagli non li so, ecco. Comunque vi dico brevemente un po' di cose. Ecco, Pulse, praticamente se tu guardi su YouTube ci sono un miliardo di YouTuber che parlano di sto Pulse, che gli fanno i contratti e poi ne parlano, quindi già mi puzzava sta cosa che sai che fanno tutte queste cose. Dai, passa a Pulse con il mio codice sconto, otterrai non so
che
cosa. Sì,
hanno la marchetta, insomma.
Vabbè, insomma, che ci sta, non fa niente, però non mi fido troppo di quello che mi dici, quindi sono andato un po' a vedere com'erano i prezzi, abbastanza convenienti. La cosa buona di Pulse è che è tutto online, è una Revolut, diciamo, delle banche, come Revolut è per le banche, Pulse è un po' per la corrente elettrica. Mi piaceva questo discorso, sono andato un po' a vedere, non è male, poi non lo so esattamente che fregature ci stanno dietro. Tate pure mi è piaciuto perché invece, al contrario di tutti gli altri gestori, fondamentalmente che ti dice? Ti dice che basta con tutte queste fregnacce, che non si capisce niente, il costo flessibile, il costo variabile, il costo fisso, non si capisce niente. Noi ti vendiamo l'energia a questo prezzo qua, punto e basta. Non ci sono tante fasce, tante cose, questo e basta. E questa è una cosa super interessante perché mi piace la trasparenza, quindi sicuramente Tate mi piaceva per la trasparenza. Invece Sorgenia mi ha fatto schifo sinceramente, perché allora se fai luce più gas, se poi ci metti pure ADSL, se poi mi sembrava che mi stavano a intorta, mi stavano a fare una capoccia, mandami la bolletta così ti faccio il calcolo, io voglio soltanto sapere quanto mi vendi a kilowattora la corrente. Oh, è stata un'impresa, quindi questo non mi è piaciuto, perché sicuramente meno 50 per quanto riguarda trasparenza. Poi ci sta Octopus, che all'oggi mi sembra quello più conveniente da un punto di vista economico, anche abbastanza online, e questo fa soltanto corrente elettrica, mentre gli altri fanno anche gas. Vabbè, non bevendo nessuno, mi frega niente che è, per me potete rimanere con l'Enel, paga no 34 centesimi, potete pagare 54 centesimi al minuto, come volete, senza scattare la risposta, come pare a voi. Però ecco, questi sono quelli che ho trovato io. Anzi, se ne trovate di più interessanti, mandateci un'email a scrivi@nelmen.it, perché ancora non ho fatto il cambio. Se mi date una mano, se ne sapete più di me, sono la persona più felice del mondo. Detto questo, mi sono fatto un attimo due conti col fotovoltaico, perché ho detto, sai che c'è? Ma non è che magari conviene fare il fotovoltaico, visto che a Freiburg veramente i pannelli solari sono ovunque e ce l'hanno tutti, e sto amico mio che sta là ha detto no, è importante che tu fai mo, perché dopo ce l'avranno tutti, dopo i prezzi si alzeranno, dopo saranno casi, non lo so, lui è un po' catastrofico, però sicuramente il futuro punta verso il fotovoltaico, d'accordo? Quindi secondo me dobbiamo innanzitutto aprire gli occhi su questa cosa. Il futuro è lì. Conviene, non conviene, non lo so, però il futuro punta verso il fotovoltaico per certo. Quindi la cosa interessante del fotovoltaico è quindi su una produzione distribuita dell'energia. Sembra che questa è una cosa fichissima, perché chi magari c'ha un po' più l'età mia si ricorda che palle il telefono, che ci ha visti i contratti che praticamente fino a che morte non ci separi, e costavano tantissimo. Adesso per esempio la telefonia è tutta distribuita, no? Tu puoi avere internet sul cellulare, cambiare abbonamento quando vuoi, avere 450 schede con diversi abbonamenti a seconda dove vai, cosa fai e cosa dici. Quindi ecco, noi il passaggio su questo, sulla parte del telefono l'abbiamo fatto, della distribuzione, E io penso che il distribuito è il futuro, come anche Bitcoin, no? Il cavallo di battaglia di Bitcoin è essere una finanza decentralizzata. Mm-hmm. Come anche quando abbiamo parlato appunto di il self-hosting e tutte queste cose qua, cosa abbiamo fatto? Abbiamo decentralizzato i servizi di Google mettendoci a casa nostra. Quindi secondo me il decentralizzato è un po' la spinta che stiamo vivendo, che poi è tutto il discorso anche off-grid, di potersi staccare da anche, capito, le grandi città, che non sono più i luoghi delle opportunità, ma sono i luoghi dove succhiano l'anima, fondamentalmente, il sangue. Quindi mi piace sicuramente il discorso del fotovoltaico. Non apro la parentesi del come facciamo a fare i pannelli, il silicio finirà, siamo schiavizzati dalla Cina per le batterie, non lo so. Questo veramente lo dico sinceramente, non lo so dov'è la verità. Può essere che sia l'ennesima fregatura, anzi sicuramente lo sarà, però di qualche cosa dobbiamo morire, e quindi non lo so bene cos'è peggio. No,
non fa una
la vita è così, e non fa una piega, cioè nel senso la vita qualche parte la devi prendere nel posto, quindi prendi dove ti piace di più. Vabbè, scusate, sono un po' greve, scusate. Comunque, per farla breve, penso che comunque stiamo andando verso... Non credo all'auto elettrica, vi dico la verità, non è che ci credo tantissimo all'auto elettrica, però al fotovoltaico a casa invece mi sembra qualcosa che abbia senso. Detto questo, qui si apre un mondo, perché dove vai, incentivi, proposte, chiedi un preventivo. Come ho cercato 4 cappellate su YouTube sul fotovoltaico, Instagram dei 5 pane e 2 pesci mi si è riempito di... Fai un preventivo per il tuo fotovoltaico. Se il fotovoltaico quest'anno si paga da solo. Ma dico io, ma l'anima della... Cioè, e io faccio attenzione alla privacy, ho tutti i vari blocchi, cose, eccetera. Guarda te, cioè, ti rendi conto? Cioè, Instagram, che è di Meta, col fatto che ho cercato le cose su YouTube, già comunicano.
Che è qua evidentemente magna. Colpa di tua moglie che non gestisce la privacy come te.
Ma non credo, guarda, secondo me semplicemente che dovevo... Sai, no, che ci sono delle versioni YouTube private? No, ci sono ma perché YouTube non è privato, capito? Quindi se tu cerchi su YouTube, se non esiste privacy che tenga, dovresti cercare essendo sloggato, quindi ci sono anche dei portali... Vabbè, niente, stiamo entrando in discorsi che esulano, però vabbè, insomma, io molto naif ho detto, vabbè, sti cavoli, appena una volta faccio lo sciallo. Invece non dovevo fare lo sciallo perché... Adesso Instagram è pieno dei preventivi da fare sul fotovoltaico. Vabbè. Comunque, il problema di questi preventivi che ti offrono incentivi, eccetera, eccetera, bonus, è che da una parte sì, è vero, ci sono delle offerte, dall'altra sono anche delle offerte strapompate. Cioè, mi spiego. Col discorso dei bonus al 110%, non so se avete sentito, ristrutturazione al 110%, ammodernamento della cassa energetica della casa, mm-hmm. Ecco, tutti questi bonus che sono venuti fuori, fondamentalmente, siccome chi pagava poi era lo Stato, tutte le aziende produttrici hanno cominciato a pompare i prezzi di brutto, e questo lo so per certo perché ho visto come aumentava il prezzo del legno, il prezzo del cemento, tutte queste cose qua, e anche i distributori mi hanno confermato al 100% questa cosa, che quindi siccome la ristrutturazione non la pagava l'utente finale ma lo pagava il bonus, tutti a pompare i preventivi a manetta. Ecco, quindi sì, è vero che ci sono gli incentivi, però devi un attimo fare attenzione, e quindi sta qua il senso anche di questa seconda parte dell'episodio, del farti capire come funziona il fotovoltaico e darti gli strumenti per capire da te stesso se effettivamente ha senso, non ha senso, ci puoi pensare, ci pensare adesso, fra un anno, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, innanzitutto bisogna capire come funziona il fotovoltaico. Il fotovoltaico è composto tendenzialmente da 3 oggetti a casa. Vediamo che però un oggetto è multifunzione. Allora, i 3 oggetti sono questi. Da una parte c'hai i pannelli solari, e fino a qua è chiaro. Da un'altra parte c'hai un inverter, adesso vi spiego che cos'è, e dall'altra parte c'hai eventualmente le batterie di accumulo, ok? Che sono fondamentalmente proprio delle batterie normalissime, cioè la tua casa invece di andare a corrente, diciamo, dalla rete, va a corrente delle batterie.
Giusto per specificare, nel caso dei pannelli fotovoltaici è una cosa che uno comunque viene portato a prendere in considerazione, perché chiaramente i pannelli fotovoltaici producono energia in base al sole, quindi la notte, per dire, non possono produrre energia, quindi nel caso in cui tu avessi usato un accumulatore, una batteria, allora puoi, è come se avessi un volano, un accumulatore per tenere dell'energia da parte, diciamo, per poi riutilizzarla quando il sole non c'è.
È proprio così, però c'è tanta diatriba, vedi un sacco di gente che ne parla di questa cosa qua, perché i sistemi, diciamo così, standard, fino ad oggi, fino all'anno scorso, diciamo così, erano sempre un fotovoltaico così, liscio, pannello solare che poi metteva la corrente in rete, dopodiché si faceva la differenza. Tu hai messo, che ne so, 1000 kW, ne hai consumati, non so, 500, per dire, ah bene, allora non paghi, bolletta zero, cioè zero si fa per dire, sempre quei 50 euro di contratto che c'hai, e quelli di base che dicevo all'inizio. Comunque, però, diciamo così, che cosa succede? Che in realtà tu potresti aver bisogno di assorbimento la sera, quando il tuo fotovoltaico non cammina, e siccome la corrente rimessa in rete fondamentalmente è pagata a zero,
prezzi veramente comunque
molto molto bassi, che succede? Che tutta la corrente che tu stai producendo e stai consumando al momento, si chiama autoconsumo, e quella chiaramente è tutta corrente che tu stai producendo per te stesso. Quella che però rimetti nella rete viene pagata pochissimo, quella che poi chiedi la sera ti viene pagata a prezzo pieno. Quindi cioè fondamentalmente magari tu hai prodotto tanto però non l'hai utilizzato e tu vai a pagare poi fondamentalmente come se fosse semplicemente attaccato alla rete. E questa cosa non va bene, perché in California inizialmente, qualche anno fa, hanno fatto addirittura che il contatore andava al contrario, no? Se tu immettevi il contatore, allora là ti conviene, perché giustamente è anche equo, no? Anche perché ho scoperto che la corrente che tu rimetti in rete fondamentalmente viene distribuita ai tuoi vicini di casa. Quindi tu la rimetti in rete, te la pagano 2 lire e invece la compagnia se la fa pagare il prezzo pieno. Dico, ma scusa, ma come funziona sta cosa? Mi sembra un po' una fregatura. Lo è una grande fregatura.
Cioè, quindi, anche per riassumere questo concetto qua, vuol dire che l'ottimo si ha nel caso di un pannello fotovoltaico quando tu riesci a consumare, diciamo il perfetto è quando tu riesci a consumare perfettamente tutta l'energia che produce il tuo pannello fotovoltaico. Perché se ne produci troppa, la vendi in rete a prezzi stracciati. Se ne produci troppo poca ed è mal dimensionata perché ne produci troppo poca, devi comprarla da fuori. Al netto, ovviamente, di un rischio, che è quello del pannello fotovoltaico, per cui tu puoi consumare solo l'energia prodotta live, tra virgolette,
pannello, capito? Quindi... Non fai una media giornaliera, capito? Tu devi guardare come se dovessi fare un grafico, no? Mi spiace che stiamo facendo un podcast, però tu devi pensare alla produzione del tuo pannello solare come fosse una campana, no? Inizia la mattina, piano piano, e comincia a produrre sempre di più finché arriva un picco, torna, non so, alle 2 del pomeriggio, e poi decresce verso il tramonto. Tu c'hai una campana. Mentre tu devi vedere il tuo consumo della corrente come fosse, adesso molto rozzamente, un quadrato che va dalle 7 di mattina a mezzanotte, no? Quindi tutto quello che è dentro la campana, il quadrato che sta dentro la campana, è autoconsumo. Però, diciamo, tutta la porzione di area che sta tra il quadrato e la campana, che non viene consumata, viene regalata fondamentalmente. E tutto il quadrato che sta fuori dalla campana lo devi comprare. Non so se è troppo...
Sì, penso che sia... Che sia chiaro, va capito che mentre il fotovoltaico ha una produzione che dipende da una produzione al momento che dipende dal sole, il tuo consumo non dipende, o meglio, dipende in parte dal sole, nel senso che magari la tua vivi di più la casa e quindi i consumi energetici durante il giorno, però sostanzialmente è relativamente costante anche la notte, perché poi il frigo va di notte,
il frigo se accendi la lavatrice di notte. Esatto, dipende molto dagli stili di vita poi, no? Perché noi siamo tutto il giorno a casa, coi figli, le cose, quindi la lavatrice noi la mettiamo la mattina, a pomeriggio, la sera, sempre, per dire, no? Magari uno lavora tutto il giorno, è ancora peggio se vuoi, mette la lavatrice soltanto di sera, quindi la paga tutta a prezzo pieno.
Esatto.
È lì che entrano in gioco le batterie, perché le batterie fondamentalmente quel pezzo, quella porzione della campana che non consumi, la puoi mettere nelle batterie. Questo qua sarebbe il concetto. E poi la puoi riutilizzare, la puoi andare a richiamare dopo. D'accordo? Quindi se vuoi, se tu consumi, mettiamo così, se tu consumi 10 kWh al giorno, devi pensare a un sistema fotovoltaico, cioè dei pannelli solari, che sono in grado di produrre 10 kW di corrente al giorno, almeno. D'accordo? Mi stai seguendo?
Sì.
Tu penso consumi 10, il tuo pannello fotovoltaico deve produrre 10. Ma questo non basta, d'accordo? Questa cosa qua basta se mettiamo 4, perché poi i calcoli così sempre spannometrici, un lato consumo sta intorno al 40%, cioè il consumo di corrente elettrica all'interno della campana di solito in media è stato visto così, calcolo spannometrico, non possiamo sapere come funziona a casa tua, è circa 40%. Quindi vuol dire che di quei 10 kW di corrente che tu produci col fotovoltaico, 4 ne consumi al volo. Come entrano, escono. Ok? Ci siamo?
Mm-hmm.
Quindi sì. Tu, se non hai la batteria, ne vai a chiedere alla rete. D'accordo? Se vuoi mettere la batteria, devi mettere una batteria almeno da 6 kW. Non so se mi sono spiegato.
Sì.
Ci siamo?
Sì.
Così quei 6 kW poi li richiami piano piano durante la sera, durante la notte e nella mattina prima che sorge il sole. Poi è chiaro che se tu vuoi avere un sistema che nel caso ci sia pioggia per una settimana continua a usufruire della batteria, e non puoi avere 6 kW, devi avere di più, devi avere 12, devi avere di più, non so se mi sono spiegato.
Sì, penso che sia chiaro, capito, penso che se si è capito che la modalità di produzione di energia del pannello fotovoltaico, penso che si abbia capito anche l'importanza poi cioè, o meglio, a cosa serve l'accumulatore per gestire le fasi in cui il pannello non produce più.
Esatto. Siamo tutti d'accordo fondamentalmente che la batteria serve e ci sta. Ecco, uno, perché non tutti hanno la batteria? Perché la batteria costa migliaia di euro. Cioè una batteria da casa, fatta bene, con tutti i cazzi e mazzi, che so, mettiamo che un 10 kW... Non prendi 6 kW perché stai proprio risicato, no? Quindi magari prendi 10 kW e comunque stai su 5.000 euro. Quindi non so proprio, caccole, ecco. Vuol dire che se io azzerassi la mia bolletta di 500 euro all'anno che mi sono fatto col mio preventivo ottimizzato, vuol dire che c'ho almeno 10 anni soltanto per ripagare la batteria. Quindi... insomma,
so soldi,
quindi non è tanto, quindi è per questo che la cosa diventa un po' spinosa. E di tutto l'impianto quello che manca è l'inverter, cioè la corrente dei pannelli solari viene comunque, però aspettate, prima di staccare, no, non è tutta una cazzata, non serve a niente, aspettate un secondo che arriviamo un attimo, che non è un pochettino più, diciamo, sottile la cosa. Ci arriviamo, però il terzo componente è l'inverter, perché la corrente che viene prodotta dai fotovoltaici è una corrente continua. Noi sappiamo che utilizziamo la corrente alternata a casa, giusto? Quindi ci vuole un marchingegno fondamentalmente, che è l'inverter, che cambia la corrente da continua ad alternata. In particolare passa da un sistema, mettiamo, non so se avete presente che tutti i marchingegni che vanno a batteria vanno tutti 9 volt, 12 volt, eccetera eccetera. Adesso, per farvela breve, un sistema a casa conviene che vada a 48 volt almeno, perché sennò la corrente, i flussi di corrente sono troppo grossi. Vi ricordo che la potenza, i watt, è la moltiplicazione tra i volt del sistema e la corrente che passa. Più il sistema è basso come voltaggio, tipo 12 volt per avere la stessa potenza, più la corrente che passa deve essere grande, quindi deve avere dei cavi grossi come delle gambe che passano dentro casa, perché sennò fondi tutto. Mm-hmm. Questo è la cosa della serva. Quindi devi avere delle batterie da 48 volt almeno. Cioè almeno, io metterei 48 volt, cioè, si può fare anche 24, però 48 volt sicuramente è meglio, soprattutto se hai degli assorbimenti importanti. Cioè tu vuoi accendere la lavastoviglie, la lavatrice insieme e magari il condizionatore, stiamo parlando di avere dei picchi di assorbimento tutti insieme contemporaneamente anche di 4 kW e mezzo, di 5 kW, e questi sono assorbimenti molto importanti, che se lo fai con un impianto a 12 volt ci vogliono veramente dei cavi grossi come le punte del trapano, che sennò fondi tutto. quindi 48 volt ti aiuta ad avere dei cavi normali, ecco. L'inverter trasmette, cioè passa dai 48 volt ai 220, da 48 volt in continua ai 220 volt in corrente alternata. Ma non soltanto a questo, in questi, diciamo, tu puoi comprare queste box che sono, non so, come le power wall di Tesla sembrano, cioè degli armadi che metti a muro così, che fanno più cose, cioè sono innanzitutto anche dei convertitori di carica e degli inverter insieme, si chiamano sistemi all in one, sono quelli che vanno per la maggiore, ti puoi anche comprare i veri componenti a pezzettini, però diciamo se vuoi fare una cosa semplice ti puoi comprare questi cosi all in one, che praticamente sono dei regolatori di carica dei pannelli solari, cioè fanno in modo che il voltaggio dei pannelli solari sia il corretto voltaggio per ricaricare le batterie, e in più fanno anche da inverter. Ora qua bisogna dire una cosa, ci sono sistemi ad isola, off grid si chiamano, oppure sistemi connessi alla rete. Questo è un discorso importante, perché quando pensiamo ai prezzi, alle cose e alla convenienza, all'ammortamento, se conviene farlo o non conviene farlo, perché un sistema come te lo vendono normalmente in questi preventivi sono degli inverter fondamentalmente connessi all'impianto elettrico e hanno doppio scambio, cioè possono sia prelevare corrente dalla rete sia rimetterla dentro. Questi inverter quindi devono ubbidire a certe norme CEI, mi sembra 21, non mi ricordo esattamente, e sono molto più cari, ma tanto più cari, cioè parliamo che sono cose che costano magari anche, so, 3.000-4.000 euro. Se invece tu non rimetti la corrente dentro alla rete, che tanto non te la pagano, te la pagano talmente poco, potresti pensare a fare un sistema... Si può fare, sì, certo. Sì, è un sistema off-grid, si dice. Cioè, il tuo inverter è connesso alla presa elettrica, no? Al contatore dell'Enel, diciamo. E è come se fosse un normale elettrodomestico, capito? Invece di attaccarci il frigo, ci attacchi l'inverter, d'accordo? Che cosa fa questo? Perché l'hai attaccato alla corrente? L'hai attaccato alla corrente così che, se nel caso non ci fosse il sole o non ci fosse la batteria, prelevi la corrente dalla rete, d'accordo? Un sistema off-grid puro è un sistema che non è neanche connesso al contatore, d'accordo? Pannelli solari, inverter, batteria. Dall'inverter parte un cavo e da quel cavo ci attacchi, ci fai tutte le prese che vuoi, ci fai lo attacchi all'impianto elettrico di casa, stacchi il contatore dell'Enel, mettiamo, e tutta la casa è soltanto alimentata da pannelli solari e batterie. Questa cosa tu la puoi fare, non è una cosa...
Diciamo che per fare un esempio è una versione un po' più grande di quello che può esserci su un camper.
È il furgone generalizzato. Esatto. E questo è un sistema off-grid puro. E sicuramente è una cosa che puoi fare. Certo, devi dimensionare correttamente il tuo sistema se non vuoi arrivare in blackout. Questo è normale, no? Nel senso che... Se poi c'è la batteria a 10 kW, però tutta la settimana non produci corrente, non c'è sole, non produci niente, rimani fregato, insomma. Oppure devi avere un impianto fotovoltaico gigantesco che anche se ci sono le nuvole, comunque riesci a arrivare ai tuoi famosi 10 kW che ti servono al giorno. Insomma, è tutto un trade-off, è tutto un equilibrio di queste cose qua. Però, diciamo, un sistema ibrido potrebbe essere appunto un sistema off-grid. Quindi tutto il tuo impianto elettrico è attaccato all'inverter tutto l'impianto elettrico di casa è attaccato all'inverter. E l'inverter è attaccato al contatore, diciamo, chiamiamolo così, dell'Enel. D'accordo? Così che quando finisce la batteria, quando non c'è il solare, ma è richiesta comunque potenza, allora viene presa la corrente dalla rete. Se tu produci corrente in eccesso, amen, niente, riempi le batterie finché ci sta, e quando non ci sta, basta, il sistema stacca e quel solare viene perso, ecco, tra virgolette, che tanto comunque, alla fine è perso comunque, non è che... Però questi inverter hanno dei prezzi molto più accessibili, così che, per questo il discorso, diciamo, economico può tornare a essere utile, perché se tu fai un sistema off-grid, almeno questo è un po' il pensiero che mi sono fatto io, off-grid comunque attaccato al contatore dell'Enel nel caso ne avessi bisogno, diventa che un inverter da 3 kW, che è quello che abbiamo sempre a casa, fondamentalmente assorbimenti di 3 kW normalmente, viene sui 300 euro. Un inverter da 6 kW viene il doppio, 6-700 euro. È così che la cosa diventa più gestibile. allora io mi ero fatto il calcolo che fondamentalmente se tu volevi avere, allora ho visto che ci sono pannelli da 400, se tu fai 8 pannelli, mo sto a fare i calcoli live, se tu fai 8 pannelli da 400 watt da mettere sul tetto, c'hai 3 kW e 2, d'accordo? 3 kW e 2, tu i tuoi 10 kW al giorno li produci, e come, anche d'inverno, perché vuol dire avere un impianto di 3,2 kW sul tetto, vuol dire che per ogni ora di sole produci 3,2 kW. Vuol dire che con 3 ore di sole al giorno, anche d'inverno, hai fatto i tuoi 10 kW.
Sì, non so se andrebbe specificato una cosa giusto per chiarezza, se magari c'è chi non ha familiarità, vuol dire che tu hai un massimo di 3,2 kW che produci, vuol dire che in quel momento lì, cioè alle 3 del pomeriggio, escludendo l'ipotesi dell'accumulatore, quindi è una riserva di energia sovrapprodotta, quindi escludendo che ci possa essere questa ipotesi, vuol dire che tu nel momento delle 2 del pomeriggio, mettiamo che c'è il massimo, puoi prelevare 3,2 kW. Quindi anche quando si dice che puoi produrre 10 kW al giorno, si intende kilowattora, quindi vuol dire che nello stesso istante non puoi consumare 10 kW. Vuol dire che hai la lavatrice che consuma 1 kW all'ora, dopo 2 ore ne ha consumati 2, però non è una richiesta in quell'istante lì. Magari qualcuno fa confusione.
Okay. E poi soprattutto, se tu c'hai un impianto che potenzialmente può produrre 3 kW, non è che li produce sempre 3 kW, perché quando il sole è a picco produce 3 kW, quella è la produzione massima. Chiaramente alle 9 di mattina, anche se c'è sta il sole, non produce 3 kW. E questo ti serve, quindi andare sui siti, cioè sono siti della Comunità Europea proprio, che a seconda della posizione geografica ti indicano il numero medio di ore di sole, d'accordo? Quindi a gennaio, in Basilicata dove abito io, ci sono, secondo questi dati, 120 ore di sole a gennaio, d'accordo? Quindi contro, che ne so, vediamo un po', agosto, 300, quindi più che raddoppiano ad agosto. Quindi 120 ore, tu queste le devi moltiplicare per i due famosi 3,2. Vuol dire che produciamo al mese 384 kW. Allora, diviso 30 fa 12 kW e 8. 15 dovrebbe sta dentro. Non so se mi sono spiegato.
Sì,
hai eseguito il calcolo?
Sì. Cioè, in pratica...
Tu devi capire quante ore di sole in media ci sono nella tua luogo geografico dove abiti. E questo ci sono i siti, fondamentalmente, che te lo dicono. Dopodiché devi moltiplicare quelle ore al mese medie per la potenza del tuo impianto, hai il massimo che tu puoi produrre effettivamente dal tuo sistema. E a quel punto dividi per 30 e più o meno c'è una stima di quanto potresti produrre. Più ci sono tutti gli assorbimenti, le dispersioni, le cose. Quindi quei 12,8 kW, non so 12,8 kW, ma saranno per puzza 10 in realtà, ok, tra una cosa e un'altra. Vabbè, questo era giusto per fare un calcolo così spannometrico. 8 pannelli da 400 watt costano all'incirca 200 euro l'uno, sono 1600 euro, d'accordo? Quindi abbiamo un sistema che 1600 euro li spendi di pannelli, più, fa una cosa fatta bene, non so di una cosa schifosa, più ci metti un inverter da 6 kW, cioè una cosa che veramente può generare, può accendere veramente tutto insieme, no? Quindi ci spendi altri, che so, 7 piotte e stiamo a 2-3, d'accordo? Ora, con 1200 euro, tu una batteria in un sistema che ti fai da solo, ok? Sto parlando che tu questo sistema qua te lo fai da solo, ti compri i pezzi. Batterie certificate da casa 48 volt da 10 kW, effettivamente tu le trovi a 1000, 1500, 2000 euro a questi prezzi, d'accordo? Non è la batteria che trovi nel pacchetto certificato super cazzola così dei preventivi online su Instagram, perché ricorda che quei preventivi là tengono sempre conto dei vari incentivi che ci stanno, che è tutto classificato, che rimetti la corrente dentro, quindi c'è 850.000 classificazioni, certificazioni, e incluso il fatto che comunque avrai lo sconto IRPEF del 50% in 10 anni, cioè in 10 anni ti ridanno il 50% di quello che hai pagato con detrazioni IRPEF, e quindi è tutto strapompatissimo. Ecco, mettendo sti pezzi qua e aggiungendoci pure un 300 euro di materiale, cavi e cavetti e compagnia bella, stiamo a 3,8. D'accordo? Hai speso 3.800 euro. E metti altro che ci avrai un elettricista che magari ti connette il tutto all'impianto elettrico di casa, così. Mettiamo che arriviamo a 4.000 euro. D'accordo? 4.000 euro tu pensi, speri, avendo il contratto, diciamo, di casa più vantaggioso possibile di quelli che ho trovato io, spendi circa 500 euro all'anno, che poi sono contratti a 3 kW. Qua abbiamo un sistema che può erogare 6 kW, d'accordo? Però questi calcoli qua sono tutti contratti a 3 kW. Cioè che se accendi la lavastoviglie, il forno insieme, un'altra cosa, scatta tutto con i contratti che vi ho detto. Invece un sistema così in realtà regge. Allora, diviso 4.000 diviso 500 fa 8 anni. D'accordo? Se tu spendi 500 euro di corrente all'anno, un sistema così te lo ripaghi in 8 anni. La vita media di un sistema così è 20 anni. Ok? Quindi vuol dire che tu 20 anni, quindi tu avresti speso 500 per 20 anni, in 20 anni spendi 10.000 euro di corrente, e invece tu così ne spendi fondamentalmente 4.000. Questo è il conto proprio della serva basic. Non so se ci sta. Quindi vai, in 20 anni, diciamo così, hai guadagnato 6.000 euro. Quindi aspetta, quanti sono? 6.000 euro diviso 20, è come che nell'arco di 20 anni alla fine tu mettessi da parte 300 euro all'anno. Quindi non è che stiamo parlando di cifre astronomiche. C'è da dire che, guardando gli ultimi 20 anni, se avessimo messo questi 300 euro all'anno forse in qualcosa di più interessante, come potrebbe essere, ne so, 20 anni fa comprarsi Apple, o 10 anni fa comprarsi Bitcoin, o anche oggi comprarsi Bitcoin, non lo so se questi soldi spesi oggi.
Vabbè,
questi...
non è che puoi fare i conti.
No, però secondo me ha senso, no? Pensare che, ok, se quei 4.000, può essere, se mai 4.000 euro spesi per il fotovoltaico, può essere visto in due modi. Da una parte può essere un modo per imparare una cosa che per te è utile, e quindi sono ben investiti per questo. Da una parte può essere un modo per diversificare, no? Dici, ok, ho comprato Bitcoin, PAC, Apple, figurine dei calciatori degli anni 70, non so, qualsiasi cosa. In più investo anche sul mio stesso impianto e sulla corrente, sulla mia energia che produco, che utilizzo. Questo ha anche senso. Però se uno dice, magari non ho investito su niente, ho soltanto questi soldi, forse non lo so se conviene investire nel fotovoltaico di casa, oppure se conviene non so, investire su altro. Queste sono valutazioni personali che poi ognuno si fa. Detto tutto questo, questi soldi qua, chiaramente sti 4.000 euro, se te lo fai da solo, non c'è bisogno di grandi competenze, veramente ve lo dico, soprattutto se gli allacci finali li fai fare a un elettricista, si tratta semplicemente di piazzare le cose dove vanno, non è niente di che. Se invece fai fare tutto con i famosi preventivi di Instagram e compagnia bella, non spendi sicuramente 4.000 euro, ma ne spendi almeno, io ho visto, da quello che ho visto, 10.000 euro, 7.000 euro solo per avere il fotovoltaico senza batteria. E poi là ci devi mettere almeno altri 5.000 euro di batteria, almeno, perché tutta roba appunto certificata super cazzola, e quindi... badate bene, questo non vuol dire che non è certificato con la normativa 21 eccetera eccetera, quindi non è sicuro, non è questo il discorso, è che sulle normative 21 eccetera eccetera sono state fatte le certificazioni, sono per la reimmissione della corrente nel sistema della rete, capito? Sono certificazioni di sicurezza per praticamente chi lavora negli impianti non sono quindi per utilizzo di casa. Basta, ho fatto il pippone, non so se è stato chiaro, non so se è stato utile.
Sì, secondo me sì, anche l'attaccamento ai numeri speriamo che abbia dato anche una visione un po' più chiara. Una aggiunta in questo è che l'essere completamente staccati, per chi ritiene che questa cosa sia importante, ha anche una funzione di indipendenza dalla questione della rete, che ha dei pro e dei contro, però ecco, è un punto che magari non può prendere in considerazione.
Questo qua è un sistema a isola, cioè off-grid, però comunque ibrido, cioè nel senso che tu, il tuo inverter è attaccato al contatore dell'Enel, capito? Quindi che sì, quando sì, tu sì, finisci sì, la batteria comunque puoi prelevare da lei, quindi non è che...
Sì, 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 certo.
È un po' certo. È la versione off-grid da culo parato.
Sì. Diciamo così.
Io, se devo dire la mia opinione personale, se io abitassi da solo e non ci avessi i miei figli, non ci avessi mia moglie e tutto il resto, io direi un'altra cosa. Consumi 2,5 kW della lavastoviglie, perfetto, allora niente, la lavastoviglie levamo. Cioè, io sono del partito, questo tipo di partito qua. L'ultima nota sono i sistemi che li chiamano plug and play da balcone, che adesso c'è questa normativa che se tu c'hai un inverter da 800 watt, quindi meno di un kilowatt, perché un kilowatt è 1000 watt, questi qua sono sistemi che compri a 600 euro, così metti due pannelli in balcone, l'attacchi alla presa da corrente, se vuoi ci metti le batterie, se vuoi no, chiaramente aumentano i costi, e scali un po' in bolletta, ecco così. Secondo me questi, non lo so, io non ci vedo un reale guadagno, ecco, ma sono sistemi appunto bloccati a 800 watt.
Sì, forse non lo so. Il primo modo per risparmiare sulla bolletta senza spendere una lira e puoi fare oggi è avere contezza di quello che consumi e vedere se puoi evitare di consumare, diciamo. Quindi ovviamente questo tutto il ragionamento del fotovoltaico è valutando i costi dei consumi legati al proprio stile di vita, al netto del più ottimale stile di vita possibile in termini di consumi. Non so se mi sono spiegato.
No, ma
per poi infatti, fare le valutazioni, perché non è detto che sia una via praticabile per tutti.
Ma infatti io quello che... se io dovessi dare un consiglio a me stesso, cioè il consiglio che mi do io, però ripeto, bisogna sempre mediare la propria vita concreta, perché io non posso costringere tutti quelli della famiglia mia a lavare i piatti a mano. Cioè nel senso, lo potrei anche fare, però ecco, sarebbe un po' complicato per me gestire questa cosa. Che sono semplicemente per dire una cosa. Io non credo a questa transizione così alle energie rinnovabili. Io non credo a un rimpiazzamento del fossile con rinnovabile così com'è. Cioè io non credo a una macchina Tesla elettrica che pesa 400 miliardi di chili e però va bella veloce e tranquilla come una macchina a combustione. Io credo a un rivedere il proprio stile di vita, le proprie abitudini, e quindi anche se dobbiamo muoverci con veicoli elettrici, non ci muoviamo con veicoli elettrici che sono delle macchine pesanti quanto una macchina a combustione. Ci muoveremo con veicoli elettrici che saranno più leggeri, ma magari non è la bici elettrica, non sia mai, non è il monopattino, però magari sono delle versioni di tipo automobili, però magari super leggere, non lo so, sul discorso della mobilità è un discorso ancora più complesso. Però per la casa invece mi sento di dire che se dovessi farlo io, se fossi un ascoltatore indipendente di Real Men, cioè una persona che ha più libertà, magari vive da solo, vive con la sua ragazza, con sua moglie o quello che sia, io direi che il primo passo da fare è rivedere i propri consumi in assoluto, prendere un contratto sicuramente elettrico che sia più conveniente possibile e poi valutare effettivamente un impianto fotovoltaico, non che copra i consumi che hai oggi, ma che copra i tuoi consumi ottimizzati. Questo vi consiglio, questa è veramente l'unica cosa che vi consiglio, è compratevi una presa che misura i watt consumati. Non è che devi comprare 500, però a giro la mettete una settimana alla lavatrice, una settimana alla lavastoviglie, ci sono sia quelle proprio che hanno il display e basta, proprio quelle che vanno a carbone, oppure sono quelle smart, ma costano 15 euro l'una, una cosa del genere. Vi consiglio, c'è un firmware open source, lo vendono pure anche su quelle che si chiama Tasmota, che è un programmino che tu prendi, ti metti un'app sul telefono e comunica direttamente con la presa, quindi non c'hai account online di nessun tipo, e però ti fa tutto ti registra i consumi durante la settimana, durante la giornata, e hai veramente una percezione di quanto effettivamente consuma tutto il tuo impianto, che ne so, multimediale, come, quanto consuma la lavastoviglie, effettivamente quanto hai pagato mettendo, come so, il prezzo della corrente al kilowatt che hai nel contratto, capisci effettivamente dove stanno i costi. E, ecco, io rivedrei piuttosto questo prima di lanciarsi in questi fantastici preventivi col 50% di IRPEF che ti danno con i vari bonus, che poi paghiamo sempre noi con l'inflazione, sti bonus, tra, detto tra parentesi. Va bene. Mega Pippone.
Direi questo che abbiamo parlato abbastanza. Alla faccia, subito abbiamo detto dobbiamo fare un episodio breve.
Breve, non credeteci.
Episodio più lungo. Va bene. Se avete dei commenti su questo, suggerimenti, o se la cosa va approfondita maggiormente, eccetera, potete farlo scrivendo a scrivi@...
Esatto. Volevo fare la doppia voce. scrivi@realmen.it. Scusa, volevo fare la doppia voce.
Hai fatto bene.
Sembrava figo.
Me, effettivamente io sono stato egoista.
Ragazzi, buona settimana e buoni calcoletti da serva, e ci vediamo mercoledì prossimo per un nuovo appuntamento con Realmen. Ciao.